Radio Dolomiti.
Haruko, la canzone interpretata dal celebre cantante giapponese Kyu Sakamoto. Questa è la canzone giapponese più conosciuta e cantata all'estero. Ci ha riportato indietro nel tempo, esattamente nel 1961. Questo brano ha avuto davvero un ottimo successo non solo in Giappone ma anche negli Stati Uniti, visto che è arrivata in cima alla classifica Billboard dei 100 brani più ascoltati nel 1963. È stata in classifica in Norvegia, al secondo posto in Germania. È stato uno dei singoli più venduti al mondo con 13 milioni di copie. Due anni dopo, nel 1963, hanno cambiato il titolo, che era un po' difficile, e è diventata Sukiyaki, che in realtà non ha alcun rapporto con l'argomento della canzone, perché è un tipico alimento giapponese, però è più facile da ricordare ed effettivamente ha avuto poi successo strepitoso, appunto, non solo negli Stati Uniti ma anche nel Regno Unito. Inizia così la nostra puntata di Wanderlust.
Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture,
in collaborazione con viaggigiovani.it.
La meta di oggi in realtà l'abbiamo già svelata. Siamo pronti a partire per il sollevante destinazione Giappone, questo armonioso connubio, se vogliamo, di filosofia, eleganza e frenesia. Se siete alla ricerca di esperienze diverse da vivere all'interno dello stesso viaggio, sicuramente il Giappone è la vostra destinazione. È una destinazione unica, perché davvero si possono vivere una specie di mille vite. Ci sono le tradizioni, i quartieri futuristici, non c'è nessun altro paese al mondo che riesce a unire antico e moderno proprio come il Giappone. Ci sono queste metropoli futuristiche e poi si passa invece ai templi antichi di Kyoto, ad esempio, questi villaggi sospesi a Takayama, e poi ci sono i cartelloni pubblicitari ad Osaka. Quindi davvero, qualsiasi cosa voi abbiate in mente, vogliate vedere, sappiate che probabilmente in Giappone lo troverete, perché si riescono a vivere tantissime esperienze all'interno di un solo viaggio. Vogliamo conoscere meglio questa nostra destinazione di oggi? La nostra scheda tecnica.
Wanderlust.
Avviso ai signori passeggeri del volo B2145, presentarsi all'uscita 3. Si avvisano inoltre i passeggeri che stiamo per iniziare l'imbarco.
Destinazione Giappone.
Dove si trova?
Il Giappone è uno stato insulare dell'Asia orientale composto da 6.582 isole. Situato nell'Oceano Pacifico, il Giappone si trova a est del Mar del Giappone, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud e Russia. Si sviluppa nell'area compresa tra il mare di Okhotsk nel nord fino al mare cinese orientale e Taiwan nel sud.
Capitale:
Tokyo.
Popolazione:
127 milioni di abitanti.
Lingua parlata.
Il giapponese è l'unica ufficiale ed in generale l'unica parlata in Giappone.
Religione praticata.
In Giappone le religioni più comuni sono lo shintoismo e il buddismo giapponese. È diffuso anche il cristianesimo, l'islamismo, l'induismo e il taoismo. Molti giapponesi seguono una filosofia religiosa che accomuna diversi elementi di varie religioni. Questo filone religioso si chiama Shimbutsu Shugu, che fu disconosciuto come religione nel 1868, ma oggi continua ad essere praticato.
Moneta utilizzata.
La valuta giapponese è lo yen.
Documenti necessari.
Per recarsi in Giappone è necessario il passaporto in corso di validità. Per soggiorni fino a 90 giorni non è necessario alcun visto.
Vaccinazioni.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Fuso orario rispetto all'Italia.
Più 7 ore durante la nostra ora legale, più 8 ore durante la nostra ora solare.
Periodo migliore per visitarlo?
Visitare il Giappone può essere piacevole in qualsiasi periodo dell'anno. La primavera, da marzo a maggio, con i suoi cieli sereni e l'hanami, la fioritura dei ciliegi, è probabilmente la stagione giapponese più celebrata. L'autunno, da settembre a novembre, è un'ottima stagione per viaggiare. Le temperature sono piacevoli ed i colori che questa stagione regala alla campagna giapponese sono stupendi. L'inverno, da dicembre a febbraio, può essere molto freddo, ad eccezione di Okinawa, ma è il periodo ideale per praticare gli sport invernali. L'estate, da giugno ad agosto, è molto calda e umida, ma è un'ottima stagione per visitare l'isola settentrionale di Hokkaido e le principali attrazioni turistiche non sono solitamente molto affollate.
Grazie della collaborazione e buon volo.
Le informazioni tecniche di base su un ipotetico viaggio in Giappone le abbiamo ascoltate appunto nella nostra scheda tecnica, ma ne sapremo molto di più tra poco insieme a Karen Cerfogli, la responsabile dei tour in Giappone di viaggigiovani.it, che lei veramente a colazione caffè e sushi praticamente, è davvero molto molto esperta e sicuramente ci darà un sacco di cose interessanti. Prima sentiamo anche l'inno del Giappone.
Radio Dolomiti, Wanderlust. PPAP.
I have a pen, I have an apple. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen pineapple, apple pen. Pen pineapple, apple pen, dance time. Bye. I have a pen. Long pen. I have an apple. I have pineapple. Apple pineapple. Long pen. Apple pineapple. Pen pineapple. Apple pen.
Uno dei tormentoni giapponesi conosciuto anche in Italia, soprattutto dai più giovani, PPAP, Pen Pineapple Apple Pen, una specie di scioglilingua in realtà. Questo singolo di un comico giapponese, Picotaro, che è stato pubblicato nel 2016, un brano molto semplice che però ha scalato veramente la vetta delle classifiche, non solo in Giappone ma anche in Corea, in Germania, negli Stati Uniti, in Russia, in Gran Bretagna. È arrivato in Italia anche a dicembre 2016 e pensate che questa canzone ha raggiunto più di 160 milioni di visualizzazioni per quanto riguarda il video. È stata un po' definita la nuova Gangnam Style per questo successo virale, appunto, non solo in Giappone ma anche in tutto il mondo. Chissà se la nostra Karen Cerfogli, responsabile dei tour in Giappone di viaggigiovani.it, conosce anche il balletto. Buongiorno Karen.
Buongiorno, ciao Laura, ciao a tutti.
L'hai riconosciuta questa canzone?
Sì, l'ho riconosciuta, però ahimè non la so ballare ancora.
Cavoli, sul balletto non siamo preparati. Come stai, Karen?
Bene, bene, grazie.
Il Giappone è praticamente la tua seconda casa?
Praticamente sì, dai, diciamo che quando vado in Giappone sì, posso dire che mi sento veramente a casa, infatti ci vado spesso anche per questo. Sono appena rientrata qualche settimana fa da un viaggio che ho fatto in Giappone, appunto ho visitato qualche luogo che non avevo visto e sì, posso dirti che mi sento veramente a casa.
Perché il Giappone in realtà offre tantissime opportunità, quindi ogni volta che si torna si possono vedere delle cose nuove. Secondo te quali sono, per chi non è mai stato, le cose più importanti da vedere per la prima volta?
Allora, per la prima volta sicuramente consiglierei un itinerario, diciamo, tra virgolette classico, ovvero visitare sicuramente Kyoto, quindi insomma la parte un po' più tradizionale del Giappone, Kyoto, poi da qui ci si può spostare facilmente in treno, andare a Nara, Hiroshima, per gli amanti delle grandi città, Osaka, e non deve assolutamente mancare Tokyo, che secondo me è veramente una megalopoli diversa da le grandi metropoli, insomma, che si vedono anche, non so, magari negli Stati Uniti, New York, ma è completamente diverso, c'è un'atmosfera diversissima e soprattutto, insomma, anche i giapponesi, insomma, rendono tutta l'esperienza davvero particolare, diciamo.
Ma è vero che a Tokyo si attraversa la strada in diagonale?
Allora, sì, ci sono vari incroci particolari, ma quello forse più conosciuto è quello di Shibuya, che nelle ore di punta, che può essere, non so, verso le 7 di sera, quando si esce fuori dall'ufficio, si riempie di gente e si attraversa per il lungo, orizzontale, perpendicolare, verticale, orizzontale, quindi c'è un sacco di gente. Sì, e anche questo sicuramente un highlight che consiglio di, insomma, vedere per chi non è mai stato a Tokyo, in Giappone in generale, ecco.
Altre cose fondamentali che non possono mancare?
Dal mio punto di vista è aperto anche di recente, è un museo. Io non sono una grandissima amante dei musei, lo dico, però c'è questo museo che è aperto verso giugno nel 2018 e si chiama Mori Digital Museum. Ed è un museo di arte digitale dove ogni stanza sono proiettati questi laser particolari e che danno un tema unico a ciascuna di esse, ed è veramente una cosa secondo me spettacolare. Ci ho portato un gruppo e sono rimasti tutti davvero contenti, anzi mi hanno chiesto di poter rimanerci tipo più di 3 ore dentro, quindi insomma sì, è una cosa che sicuramente consiglio di fare se uno va a Tokyo. In Giappone, ecco.
Senti, secondo te quale può essere un itinerario tipo, o comunque quanti giorni possono bastare, è una parola riduttiva, per entrare un attimino nell'ottica di questo paese?
Allora, diciamo che sicuramente minimo 12 giorni, comprese quelli di volo, sono necessari, insomma, una cosa che consiglio comunque, insomma, il Giappone non è proprio dietro l'angolo, per cui almeno 12 giorni. E per chi ha la possibilità sicuramente il top sarebbe almeno appunto 15 giorni, 16 giorni, poi chi ha un mese ancora meglio, ecco.
E cosa possiamo inserire in questi 12-15 giorni?
Allora, sicuramente io farei un itinerario dove si vedono diverse cose. Si parte per esempio dalla città di Osaka, quindi c'è subito l'impatto. Poi si passa a una zona un po' più, diciamo, particolare, che è il Monte Koya, che è un monastero, una zona dove ci sono diversi monasteri in alta montagna a sud di Kyoto, dove si può appunto provare questa esperienza di dormire in un monastero buddista e mangiare le cose tipiche della dieta buddista, quindi assolutamente cose vegetariane. Poi da qui si passerebbe a Kyoto, quindi pernottamento a Kyoto con escursioni fuori Kyoto. E poi come ultima tappa a Tokyo, quindi una grande metropoli. Poi da Tokyo si possono fare con il Japan Pass, che è questo pass per i treni, si possono fare escursioni anche fuori Tokyo. Quindi una di queste escursioni che consiglio di fare è Kamakura, per gli amanti della tradizione. Per chi invece è amante della modernità, magari, non so, rimanere su città come Yokohama, che è una città vicina a Tokyo, a un'ora di distanza. Ecco, questo è un itinerario, diciamo, di base che consiglio di fare, ecco, sì.
Senti, un'esperienza unica che si può vivere solamente con un tour di viaggigiovani.it?
Allora, come dicevo poc'anzi, probabilmente il pernottamento in un monastero buddista. Sì, al Monte Koya. Questa è un'esperienza che noi proponiamo in uno dei nostri tour, che si chiama Tour Special. E sì, secondo me è un'esperienza particolare che consiglio assolutamente di fare. Sì.
Senti, a chi consiglieresti questo viaggio? Perché se uno ama la tecnologia è perfetto, se uno ama i cartoni animati è perfetto, per le famiglie, sì. Cioè per sé, per tutti?
Secondo me sì, va bene per tutti alla fine, sia per i ragazzi giovanissimi appassionati di manga, tecnologia eccetera, ma anche per famiglie, perché magari mi è capitato spesso di accompagnare gruppi con famiglie che appunto mamma e papà accompagnavano i figli e forse si divertivano più i genitori che i figli.
Immagino.
Quindi insomma, proprio per tutti. I nostri tour in particolare sono tour appunto che anche a livello di costi sono molto competitivi. Bisogna camminare, perché questo bisogna dirlo, bisogna camminare sodo, però sì, è dato a tutti, ecco.
Karen, noi quando pensiamo al Giappone, nella nostra ignoranza, pensiamo al cibo e abbiamo in mente solo il sushi, che in realtà è pochissimo rispetto a tutto quello che si può degustare in Giappone. A te cosa è rimasto? Qual è i tuoi piatti preferiti?
Il mio piatto preferito, scusate la parola, non è una parolaccia, ma è il tonkatsu.
Certo che il giapponese dà delle soddisfazioni come lingua.
Vero, sì, veramente.
E cosa sarebbe questo tonkatsu?
Allora, questo tonkatsu è una cotoletta di maiale fritta, però è molto diversa dalla, per esempio, classica nostra cotoletta milanese. È proprio una cotoletta molto più morbida, croccante, e che con le varie salsine che ti servono a fianco è proprio, secondo me, uno dei piatti che assolutamente consiglio a tutti di provare, ovviamente se non sono vegetariani, ecco. Poi altri piatti che consiglierei, forse anche l'okonomiyaki, che è la frittata giapponese. Loro la chiamano la pizza giapponese, ma più che pizza è per noi una frittata con all'interno cipolla, carne, piuttosto che verdure varie. E anche questo è un piatto da provare, secondo me. Poi ci sarebbe un elenco infinito, però questi forse sono i miei due preferiti, ecco, oltre al sushi, che vabbè, il sushi è sempre...
Senti, ma il sushi, quello giapponese, proprio vero, è diverso da quello che poi mangiamo noi, ad esempio in Italia o in altri paesi del mondo?
Allora, sì, diciamo che non voglio fare quella un po' schizzinosa, però... diciamo che il sushi che si mangia qua in Italia lo trovo molto diverso dal sushi che si mangia a Tokyo, in Giappone in generale.
È un po' adattato ai nostri gusti.
Esatto, secondo me sì, anzi è così, e soprattutto, per esempio, ti faccio un esempio proprio veloce, i roll che mangiamo, sì, per esempio qua, in Giappone è difficile trovarli, almeno io penso di non averli mai visti.
E se non li hai visti tu, mi sa che non li hai visti nessuno.
Sì.
Quante volte sei stata in Giappone, Karen? Le hai contate? Le hai mai contate?
Allora, le ho contate, sono 14 volte, ho contato 14 timbrini sul passaporto. Poi
con permanenza varia, di lunghezza varia però.
Di lunghezza varia, sì. 3 mesi, 1 mese, insomma, vario.
E come souvenir, un ricordino da portarsi a casa da questo viaggio?
Allora, beh, anche qua c'è una lista infinita, però probabilmente le cose più particolari che consiglio, ci sono molte ragazze per esempio che mi chiedono il kimono. Secondo me il kimono è un abito sicuramente bellissimo però una volta che lo porti a casa lo lasci nell'armadio, perché in Italia non è che hai tante occasioni per poterlo mettere. Quindi
è
io
pesante, ho... vero? Anche molto difficile da indossare.
Molto difficile da indossare, pesante. Dovresti o portarti anche una giapponese dietro che te lo mette con gli obi tutto, o se no veramente è un prendipolvere. Per cui io consiglio, al posto delle kimono, una giacchetta tradizionale, sempre giapponese ovviamente, che si chiama Haori. È una giacchetta che ho comprato anche io e che quando, insomma, la propongo piace a tutte le ragazze, è un po', diciamo, sai, attenta alla moda, che si può benissimo mettere su un paio di jeans, ed è una giacchetta con le classiche maniche un po' larghe, appunto tipiche giapponesi, che quindi ti porti a casa un souvenir che poi sai che ti potrai rimettere. Altri oggetti che magari un po' più, diciamo, easy, che propongo spesso di portare a casa, sono oggetti di artigianato locale, non so, tipo oggetti da cucina di legno laccato, bacchette con il proprio nome scritto in caratteri giapponesi. Poi dipende molto dai gusti anche dei ragazzi e delle persone. Molto spesso consiglio anche manga, magari per chi, per gli appassionati di manga, in lingua originale, oppure per souvenir un po' più, diciamo, simpatici, carini, a basso costo, forse sono quelle maschere per la faccia, per il viso, che in Giappone ce ne sono veramente tante, non so, di Pikachu, Pokémon.
C'è l'imbarazzo della scelta.
C'è l'imbarazzo della scelta, sì, sì.
Karen, un ultimo consiglio a chi volesse partire alla scoperta del Giappone?
Guarda, è talmente facile andare in Giappone che consigli veri e propri non è che ne abbia, nel senso che non c'è bisogno di visto, non ci sono vaccini, per cui l'importante è essere un po' aperti di mente, provare il più possibile anche dal punto di vista, appunto, culinario, di cui abbiamo appena parlato.
Karen, con la lingua non c'è problema, visto che i cartelloni, se non sbaglio, sono tutti in giapponese, vero?
Allora, per la lingua diciamo che i giapponesi non sono proprio bravissimi a parlare nessun'altra lingua se non il giapponese, però sono talmente, diciamo,
carini,
gentili e carini, che se tu hai una difficoltà o se vedono che sei in difficoltà, arrivano loro in tuo soccorso e ti accompagnano anche a casa, quindi cioè, io non ho mai trovato difficoltà dal punto di vista linguistico, non perché io parli giapponese, ma anche sentendo le esperienze di nostri clienti, quindi nonostante uno parta un po' preoccupato da questo punto di vista, alla fine torna dicendo che assolutamente la lingua non è una barriera, anzi è un modo anche per conoscere, appunto, insomma, questa cultura così diversa dalla nostra, ecco.
Io però non ci credo che non parli giapponese. Qualcosina ce lo dici?
Guarda, mi ero preparato un proverbio.
Eccolo!
Mi sono preparato un proverbio. Allora, ti dico, parto innanzitutto dal dire che i proverbi giapponesi non sono come i nostri, articolati, verbi, soggetti. Diciamo che loro dicono un concetto in una parola, quindi il proverbio che ho preparato è, allora attenzione, è Minugahana, che vuol dire letteralmente non vedere è un fiore. Può avere diversi significati. Uno di questi è tipo, non so, che è l'attesa, è la parte migliore, la realtà non può competere con l'immaginazione, quindi è bello anche sognare, insomma, questo è il loro proverbio.
Bellissimo, davvero. Grazie Karen, se avete delle domande sul Giappone, Karen è la persona per voi e la trovate a viaggigiovani.it. Grazie, un bacio a tutti, buone feste, anzi,
grazie.
Buon Natale!
Buone feste, grazie, buone feste anche a voi, ciao!
Ciao!
Radio Dolomiti. Vanderlust.
Questo è il singolo di Chiari Pamiu Pamiu, questa giovanissima cantante, non solo, anche blogger e modella giapponese, che è un po', diciamo, la rappresentante della cultura kawaii, che ricorda un po', avete presente, tipo stile Hello Kitty, quindi questo un po' cartone animato, una cosa carina, buffa, che appunto è entrata a partire dagli anni 70-80 a far parte proprio della cultura giapponese. Chiari è tra i pochissimi artisti asiatici che ha ricevuto davvero molta attenzione nei mercati occidentali, ha anche rilasciato interviste in Europa, è apparsa in uno show francese, ha posato per Elle, e il suo singolo, che è uscito nel 2011, è stato anche in classifica in Finlandia, in Belgio. A settembre 2018 aveva oltre 139 milioni di visualizzazioni, e questo brano è anche presente in un episodio dei Simpson nella 25esima stagione, quindi è davvero molto molto famosa, se vogliamo, non solo in Giappone ma in tutto il mondo. La musica giapponese sicuramente ha tantissime sfaccettature, perché c'è la musica tradizionale, che è quella collegata ai rituali, alla letteratura, alla danza, ad esempio anche la musica per il teatro è un settore molto importante nella tradizione giapponese. E poi c'è il panorama pop del Giappone, che ha davvero tantissimi cantanti. Ci sono interessi che variano dal rock giapponese, la salsa giapponese, il tango giapponese, c'è anche il country giapponese, e i più, diciamo, importanti sono il J-pop, che è il più ascoltato, il più commerciale, e poi il J-rock, che prende ispirazione dai gruppi rock degli anni 70, quindi c'è molto, si dà molta importanza anche al look, no? Bisogna essere spettacolari. E poi non dimentichiamo il karaoke, conosciuto in tutto il mondo, pare appunto che la sua origine sia proprio in Giappone, che si può svolfare dappertutto, nei bar, nelle discoteche, karaoke ovunque in Giappone. Fuori dal Giappone si ha un po' un'opinione particolare della musica giapponese, viene definita bubblegum pop, quindi ci sono queste canzoni con i testi in parte in giapponese, ritornelli in inglese in modo da essere più accattivanti, e solitamente le pop star di questo genere musicale, che la parola in giapponese è Aidoru Kashu, sono giovani, sono attraenti, sono le boy band di gruppi di ragazzini che fanno impazzire un pochino tutti. Noi siamo andati a curiosare nella classifica del Giappone, la Billboard Top 30, quindi la top 30 della settimana. Al 17 dicembre, sapete chi c'era in classifica? Li ascoltiamo dalla quinta posizione. La canzone è Lemon di Kenshi Yonetsu. Al quarto posto gli Stereo, Future di Bish. Terzo posto, One Drive, sono i Fantastics from Exile Tribe. E al secondo posto, Gut and Shake con Matsuri 9. E al primo posto, Sexy Zone. Zone, boy band giapponese composta da 5 membri, il loro singolo Karakuri Darake no Tenderness è uscito il 5 dicembre di quest'anno ed è in vetta alle classifiche proprio dell'ultima settimana in Giappone. Li abbiamo riascoltati nella nostra puntata dedicata a Wanderlust, spazio anche alla musica. Se vi abbiamo incuriosito parlando di Giappone, sapete che trovate gli esperti a viaggigiovani.it e poi appunto la possibilità anche di informarsi, ci sono delle letture ad esempio per prepararsi ad un viaggio in Giappone, tra i libri consigliati ad esempio Autostop con Buddha, Viaggio attraverso il Giappone di Will Ferguson, oppure Lo spirito del Giappone, La filosofia del sollevante dalle origini ai giorni nostri di Leonardo Arena, Giorni giapponesi di Angela Terzani, Enigmatico Giappone di Alan McFarlane e molti molti altri. Per quanto riguarda i film, The Ramen Girl, Robert Alan Ackerman e poi ancora L'ultimo samurai di Edward Zwick, Memorie di una geisha di Rob Marshall, quindi davvero tantissime possibilità per scoprire questo paese. Noi l'abbiamo fatto oggi a Wanderlust e speriamo vi siate divertiti. Dal Giappone è tutto, un abbraccio da Laura, ciao!
Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture
in collaborazione con viaggigiovani.it.